Antonio Barilla della Stampa. Antonio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Antonio, volevo partire dalla questione Douglas Luiz. Che cosa ti risulta nelle ultime ore fronte Juventus? La Juventus ha delle offerte in mano e poi il giocatore si allenerà a parte? Perché sappiamo che la linea quest'anno era tutti i giocatori si allenano insieme, nessun campo 1, nessun campo 2. Ma dopo lo sfregio di ieri con Douglas Luiz che non si è presentato all'allenamento, verrà messo a parte?
Allora, guarda, questo ancora non lo hanno deciso, anche perché non è arrivata nessuna motivazione, nel senso che è un'assenza ingiustificata totalmente, che però presuppone che abbia poi una spiegazione al momento del ritorno che orienterà le scelte. Sicuramente un provvedimento disciplinare sarà preso per quanto accaduto, ma per adesso siamo alla multa. È evidente dietro tutto questo, che poi si alleni da solo, si alleni in gruppo, che punto di rottura è stato raggiunto, era già prevedibile che non si continuasse insieme, ma questo strappo che ha voluto il giocatore, secondo me tra l'altro anche in maniera un po' forzata perché non c'era alcun motivo, sicuramente accelererà i tempi. Il problema è che la Juventus non può cedere un giocatore su cui ha investito tanto solo per seguirne i capricci, dovrà trovare una società e soddisfi economicamente le esigenze della Juventus, che non ha nessuna intenzione di realizzare una minusvalenza, soprattutto se è spinta da un atteggiamento che sicuramente non è professionale.
Antonio Barilla in collegamento con noi, e a proposito di partenze, perché ha parlato di uscita di Douglas Luiz, su quali nomi sta lavorando concretamente la Juventus a centrocampo? Perché un CC la Juventus lo sta cercando da inizio mercato.
Ma la Juventus ha una serie di nomi in realtà, non ha ancora, diciamo così, identificato quello che può essere il profilo finale, ma semplicemente perché credo che erano tante tali le possibilità di incastro che potevano anche suggerire una valutazione tecnica differente. Se si fosse deciso in qualche modo, senza questo strappo, di proseguire, se fossero arrivate delle offerte migliori per altri centrocampisti, magari una scelta era più sull'interdizione che non sulla costruzione. E l'altro grande motivo, è inutile prendersi in giro, questa necessità di incastri è dovuta non solo a valutazioni tecniche, ma a necessità di spendere solo dopo gli introiti. Questo significa che in un pacchetto di nomi non c'è solo chi piace e chi non piace, c'è chi diventa un affare, c'è chi ha un rapporto qualità-prezzo, c'è chi invita ad un acquisto perché è più conveniente. L'unico punto fermo in tutta questa serie di incastri è un solo giocatore, extra ruoli parliamo in assoluto, che è Sancho, e arriverà appena anche in quel caso sarà sbloccato Nico Gonzalez.
Volevo chiederti invece di Miretti, con il Napoli che è concretamente interessato, la Juventus potrebbe cedere un'offerta corrispondente a, sulla base di quello che ti risulta?
Ma guarda, la Juventus potrebbe cederlo perché è un giocatore che comunque nell'ultimo periodo non ha fatto parte del progetto Juve ed è un giocatore che garantisce una plusvalenza importante. Tenete presente che proprio pochi giorni fa abbiamo fatto uno studio secondo cui la Next Gen ha prodotto un ingresso, un tesoro di 223 milioni. Il problema è che secondo me se si continua a cedere sempre questi giocatori si rischia poi di avere dei rimpianti. Nel senso che, a mio giudizio, i giovani hanno una doppia valenza, quelli fatti in casa, o essere parte integrante del progetto come Ilbiz, quindi diciamo dei fuoriclasse a chilometro zero, o finanziare un altro mercato. Ma quando servono a ripianare solo eventuali buchi o a finanziare un mercato spicciolo, si rischia poi di fare della cassa immediata ma non con attenzione futura. Io continuo fortemente a rimpiangere Huijsen perché continuo a non capire come si possa essere ceduto a quella cifra. Quindi lì bisogna riflettere con molta calma. Se Miretti è realmente estraneo ai progetti, nella consapevolezza di cedere un giovane di valore, si ceda, fa parte delle strategie di mercato. Ma se c'è un solo dubbio di poi dover andare a inseguire dei centrocampisti strapagati, e allora cerchiamo di stare attenti, perché se ne finisce come l'anno scorso, che poi cedi uno a 15 e ne vai a prendere un altro, per me non migliore a 20.
Volevo anche chiederti che cosa ti risulta della situazione fronte Vlahovic-Milan e anche Colomoni all'orizzonte, perché sappiamo che Colomoni e Conceição erano state due richieste esplicite di Tudor. Tudor è stato accontentato con Conceição, ma non ancora con Colomoni.
Allora, mi risulta che Vlahovic sul Milan c'è, non è assolutamente una voce fragile, è una voce concreta. L'operazione Vlahovic è stata mal gestita, perché quando tu porti un campione di questo spessore a pochi mesi dalla possibilità di scegliere liberamente la sua squadra, è chiaro che tu crei una situazione di difficoltà per la società. Lo voglio chiarire con un filo di calma, se possibile, perché questo è un discorso generale che vale per qualsiasi calciatore. Però se voi pensate al valore astratto di Vlahovic, al numero di gol che ha fatto, al suo rapporto età nazionale qualità, è clamorosissimo. Perché guardate l'operazione Lucca: tra acquisto 35 milioni e ingaggio valica i 40 milioni.
Sì.
Chi dovesse prendere Vlahovic a parametro zero, assicurandogli 10 milioni annui, risparmierebbe su quell'operazione più di 10 milioni di euro. Quindi si è fatto un errore clamoroso. È chiaro che il Milan è attento, è chiaro che l'Inter è attenta, è chiaro che dall'estero arrivano offerte, perché il giocatore Vlahovic a parametro zero diventa un affarone per chiunque. Quindi io mi auguro che si trovi una soluzione a questo punto valida per il giocatore, ma indolore per la Juve, che rischia di polverizzare un intero capitale.
Guarda, ti faccio l'ultima domanda e ti chiedo: che cosa filtra intorno a Tudor rispetto al sentimento che sta provando in questo momento? Mi spiego meglio: è contento del mercato, del lavoro che ha fatto alla società fin qui, oppure comunque si tappa il naso, continua a lavorare con quelli che ha e aspetta almeno di finire Herzog & Aurak, aspetta fino agosto, accontentandosi di giocatori che arrivano?
Non c'è nessun malcontento, perché al di là della fiera dei sogni, che è sempre il calciomercato, quando si erano riuniti sapevano bene che sarebbe stato un mercato fatto di incastri e di attenzioni, senza spendere e rivoluzionare, come d'altronde è giusto, perché dopo la rivoluzione dello scorso anno ricambiare tutto sarebbe stato errato. Al momento è la squadra dell'anno scorso, perché se ci pensate bene è uscito Alberto Costa, è entrato Joao, è uscito
Colomoni, è entrato David,
ed è entrato David. È chiaro che questo non basta per ritoccare dei ruoli importanti. Avevamo sempre detto un 6, sintetizzando come faceva Giuntoli, ma il progetto è stato ereditato: un 6, un 8 e un 9, per capire i ruoli su cui la Juve lavorava. Ed è importante capire cosa succede di Vlahovic, perché se va via Vlahovic serve un centravanti di assoluto spessore. Se Vlahovic non dovesse andare via, si può investire più serenamente in altri ruoli. Teniamo presente che in tutto questo, secondo me, stiamo un po' sottovalutando David, nel senso che si tratta di un giocatore che deve ovviamente cimentarsi nel campionato italiano con tutte le difficoltà riconosciute, ma è un giocatore d'assoluto spessore. E non dimentichiamo che, a mio giudizio, la Juventus quest'anno avrà due grandi acquisti che non arrivano dal mercato. Uno è Kopf Miners, perché io sono convinto che restituito alla serenità non può essere il giocatore che abbiamo visto lo scorso anno. E l'altro, non dimentichiamo, le Bremer, la cui assenza ha pesato in un modo clamoroso.
Sì, sì, certamente. Grazie ad Antonio Barilla della Stampa.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.